Good evening everybody. Welcome to our show.
Nella sera del 3 luglio 1999, i Morphine salgono sul palco del festival Nel Nome del Rock a Palestrina.
We're going to play about 20 songs for you people tonight. Old ones and new ones and some that we don't even know.
La band di Boston sta lavorando al quinto disco, è in tour e ha passato un bellissimo pomeriggio in compagnia degli organizzatori della manifestazione, che credono come loro in uno spirito comunitario della musica.
Ladies and gentlemen, from Boston, Massachusetts, we are Morphine at your service.
Quella sera vicino Roma, i Morphine riescono a suonare solo una manciata di pezzi. Improvvisamente Mark Sandman, il cantante, bassista e autore principale della band, cade a terra vittima di un attacco cardiaco. 10 anni dopo, Jeff Broadway, un giovane produttore indipendente statunitense, inizia a lavorare a un documentario, Cure for Pain, The Mark Sandman Story. Il film, prodotto dalla Gatlin Pictures e diretto da Robert Preilver e David Ferino, viene pubblicato in DVD nella scorsa primavera negli Stati Uniti, con un CD allegato che contiene brani inediti di Sandman e racconta la sua storia intersecandola con quella della sua famiglia. Sandman viene anche ricordato da chi l'ha conosciuto, parenti, amici e altri musicisti. Jeff Broadway, il produttore, ci racconta come e quando ha conosciuto i Morphine.
Well, when I was 10 or 11, I was introduced to Mark's music by my mom and her sisters, because Mark was a cousin of theirs.
Quando avevo 10-11 anni, mia madre e le sue sorelle mi hanno fatto conoscere la musica di Mark. Era un loro cugino e quindi un mio secondo cugino. A quell'età pensavo fosse fantastico avere un parente del genere in una famiglia altrimenti composta da noiosissimi avvocati, dottori e ingegneri. Persone concrete, reali e di certo meno bizzarre di Mark. Poi, crescendo, ho cominciato ad apprezzare Mark come artista e mi sono innamorato della sua musica.
Da dove viene l'idea del documentario?
Dalla mia relazione con Mark, dall'essere cresciuto ascoltando la sua musica e dalla comprensione di ciò che avveniva dietro di essa, che pochi erano in grado di capire. La storia dei Sandman è tragica. Crescendo ne ero ben consapevole e questa consapevolezza entra nel modo in cui ascolto la musica di Mark. Durante la sua vita non si è mai esposto troppo con la stampa, era una persona abbastanza riservata in pubblico. Ma il mio scopo era più che altro raccontare l'ispirazione di Sandman, musicista tanto amato quanto enigmatico. Volevo fare qualcosa per i fan, qualcosa che rispettasse la figura di Mark e ci siamo divertiti nel produrre il documentario.
La struttura di Cure for Pain è particolare, in apparenza è molto classica, ma poi, a un certo punto, la linea temporale torna indietro, con un artificio tipicamente narrativo. Ho trovato questa caratteristica molto interessante.
One of the co-directors had a lot to do with the structuring of the story, and you know we really wanted to do something.
Robert Braver, che ha co-diretto il film, ha ideato il modo di strutturare la storia. Volevamo fare qualcosa di stimolante lavorando su un materiale particolare che aveva a che fare con decadi di storia familiare. Non ci interessava un approccio lineare, cronologico. Il modo in cui abbiamo strutturato il film lo rende più interessante. Non è di certo un segreto che Mark sia morto e non era nostra intenzione creare una specie di film memoriale. Ecco perché comincia con la morte di Mark come dato di fatto, un modo per dire che si tratta di un film su un musicista morto e che questo ha a che fare con la storia di cui mettiamo insieme i pezzi nel modo migliore possibile per noi.
This is his rather convoluted story and we're going to put the pieces together in the most interesting way, you know, we felt we could.
Com'è stata condotta la ricerca dei materiali? È molto commovente la selezione di filmini casalinghi dei Sandman.
All the home movies, the 8mm and Super 8 home movies came from Mark's parents, Bob and Tell Sandman. They were the first interview we shot.
Tutti i filmini provengono direttamente dai genitori di Mark, Robert e Gitiel Sandman. Le loro sono le prime interviste che abbiamo girato nel gennaio 2009. Dopo aver parlato con loro, ho chiesto se avessero degli oggetti di famiglia, ricordi, fotografie, qualsiasi cosa che potessimo portarci dietro per scansionarle e digitalizzarle per il film. Ci dissero che eravamo arrivati al momento giusto perché si erano appena trasferiti in una nuova casa e volevano sbarazzarsi di un po' di cose. Si trattava proprio dei filmini 8 mm e Super 8 di cui parli e che abbiamo salvato. È stato un colpo di fortuna vero e proprio, ce ne siamo accorti qualche giorno dopo guardandoli. Il film è così com'è perché esistono questi filmati, potrebbe davvero non esserci altrimenti. Il resto del materiale d'archivio lo abbiamo trovato David Ferino, l'altro co-regista, e io stesso, frugando per un intero fine settimana negli studi High and Dry di Boston, grazie al permesso di Andrew Mazzoni, il guerriero che sta dietro al Mark Sandman Music Project, e Dana Colley. Abbiamo scovato ceste di VHS che abbiamo digitalizzato noi stessi. Praticamente tutti i video di Mark che si vedono nel documentario provengono da queste VHS. Ovviamente abbiamo girato noi tutte le interviste ai membri della band e agli altri musicisti.
E invece com'è stato messo insieme il CD allegato al DVD?
All those songs we stumbled upon when we were searching for this archival material.
Mentre cercavamo materiale d'archivio agli studi High and Dry, abbiamo trovato un sacco di vecchi CD pieni di inediti, lati B, versioni alternative. Mark era noto per essere uno che registrava tutto e sempre, la sua musica e le sue canzoni in versioni diverse. In quest'armadio abbiamo trovato di tutto, nastri, CD, alcuni danneggiati, altri perfettamente conservati. Abbiamo quindi pensato di prendere le registrazioni e le canzoni migliori per farne un CD. Ci siamo informati presso gli eredi di Mark e queste canzoni pare non appartengano davvero a nessuno. Quindi abbiamo deciso di pubblicarle a nostre spese.
È molto commovente anche vedere i genitori di Mark. Mostrarli mentre piangono, però, è una scelta difficile. Come e perché è stata presa?
In realtà non è stato nulla di voluto, non stavamo cercando di sfruttare le emozioni di nessuno. Semplicemente abbiamo continuato a girare le interviste anche in momenti difficili. Ma era mia intenzione porre domande dure. Se avessero incontrato una reazione di chiusura o riluttanza a rispondere, non sarei andato oltre, per una questione di rispetto. Ma i membri della famiglia con cui abbiamo parlato erano molto decisi a raccontarsi anche dal punto di vista emotivo. Forse perché faccio parte anche io della famiglia, non sono uno sconosciuto che entra in casa loro e pone domande su qualcuno a loro molto caro. Ben prima delle proiezioni ufficiali abbiamo mostrato un premontato a tutte le persone coinvolte nel film e a quelle che potevano essere più vulnerabili. Nessuno si è lamentato su come veniva raffigurato nel documentario e non abbiamo avuto problemi di alcun tipo.
Hai mai pensato cosa potrebbero essere oggi i Morfine e Mark Sandman se quel giorno terribile del 1999 non ci fosse mai stato?
È una domanda che abbiamo rivolto spesso ai colleghi e agli amici di Mark durante la produzione del film. È difficile, non so, penso che sarebbe una leggenda. Lo è comunque, ma credo che sarebbe diventato una personalità del calibro di Leonard Cohen o Tom Waits. Sarebbe uno di quei tipi tosti che scrivono, dirigono film. Sai, penso che Mark fosse davvero una specie di uomo del Rinascimento. Non era solo un bassista o un autore, era anche un pittore e aveva così tante inclinazioni artistiche diverse che ho sempre ammirato tantissimo. Magari avrebbe fatto cose bellissime con i Morfini, ma chi lo sa, ci potremmo speculare sopra per sempre.
From Massachusetts. That's where they grow like that.
In quella sera d'estate del 1999, il primo a soccorrere Mark Sandman è il compagno di band e amico fraterno Dana Colley.
I remember seeing Mark perform at a bar in Kenmore Square in Boston, a very famous bar that no longer.
Mi ricordo di aver visto Mark suonare dal vivo in un bar di Boston, in Kenmore Square, che ora non esiste più. Era famoso, si chiamava Ratzkeller. Mark suonava la chitarra e cantava con i Sandmen, che si chiamavano come lui. Io, invece, quella sera mi esibivo con i Three Colors. Erano gli inizi degli anni Ottanta, forse l'83, e mi colpì che Mark avesse una sua identità, un suo stile, il suo modo di suonare, un suo particolare approccio alla musica. In quegli anni c'era un sacco di new wave e post-punk, musica basata su rumori aggressivi. Invece Mark aveva un retroterra soul e blues, legato alle radici, diverso da quello che girava all'epoca. Pensavo, ecco uno con cui voglio suonare. Mi sentivo vicino al suo approccio in qualche modo. L'impressione che ebbi da spettatore penso sia la stessa che il suo pubblico ha poi provato negli anni. Mark era molto carismatico. Aveva un modo speciale di entrare nel pubblico e far sentire lo spettatore come se gli stesse parlando direttamente. Questo è più o meno come mi sono sentito la prima volta che l'ho visto.
La tua relazione quasi fraterna con Sandman è evidente nel documentario. Come si è costruita?
Suonando e passando tanto tempo insieme. Mark, in un certo senso, mi ha selezionato e ha visto qualcosa in me che neanche io conoscevo. Ha incoraggiato le mie abilità e ha creduto in me. Mi presentava a tutti i suoi amici e a chiunque incontrassimo per strada o mentre bevevamo qualcosa. È sempre stato molto premuroso in questo e ha sempre espresso la sua ammirazione per le mie qualità musicali. Credo che questo forte rapporto sia stato fondato sulla comprensione intuitiva della musica che stavamo facendo. Se parli il linguaggio della musica, puoi esprimerti meglio che a parole. Insomma, io e Mark ci intendevamo bene musicalmente. Questa è stata la base della nostra fratellanza.
Come è stato formato il suono tipico dei Morfin? Avevate delle linee guida, sebbene non formalizzate?
Semplicemente all'inizio suonavamo insieme, facevamo delle jam session. In principio era solo una questione di venirsene fuori con un riff o un'idea e poi di far evolvere questa nel tempo. Il suono si è formato suonando e riconoscendo, come il suono di un basso, che all'inizio aveva una sola corda, di un sax baritono e della voce di Mark, formassero una piramide, una triade. Questa è la combinazione che ha dato origine al suono dei Morfin.
Ci racconti una sessione di registrazione tipo dei Morfin?
Inizialmente capitava che fossimo fuori a suonare e ci fosse il bisogno di registrare delle canzoni. Quindi entravamo in studio e registravamo. Ma col passare del tempo cominciammo a trovarci nel loft di Mark col registratore acceso. Suonavamo e basta. E quando ce ne andavamo, Mark passava al setaccio ore di registrazioni, trovando sezioni che gli sembravano interessanti, sulle quali poi scriveva le sue parole. All'epoca usavamo un nastro stereo 8 che quindi portavamo su un 24 tracce sul quale sovraincidevamo qualche altra parte ancora.
Quali erano i progetti della band nel 1999? Stavate lavorando a The Night, ma quale pensavi potesse essere la strada futura a proposito di suoni e sperimentazioni?
Chissà, probabilmente ci saremmo evoluti. Per promuovere quel disco avremmo magari fatto un tour che ci avrebbe dato abbastanza spunti di riflessione per evolverci verso la prossima meta. Volevamo davvero concettualizzare la nostra esperienza mentre la vivevamo. Certo, è difficile dire dove saremmo andati, ma insomma, l'industria musicale è cambiata molto nei 5-10 anni successivi alla morte di Mark. Ci sono stati mutamenti radicali nei modelli di registrazione. Magari saremmo stati più indipendenti e avremmo continuato su questa strada.
Cosa hai provato quando hai visto il documentario per la prima volta?
Un'altalena di emozioni. Prima ero contento che fosse stato realizzato, che la memoria di Mark e della band fosse documentata in questo modo. Il film è uscito al momento giusto. È passato un po' di tempo e per le generazioni che non hanno conosciuto Mark o la band, che magari conoscevano la sua musica, ma non hanno mai potuto vederlo. Il documentario ne preserva la presenza in maniera magistrale nell'ambito della storia della musica. Dal punto di vista personale ed emotivo, il documentario rivela e fa scoprire dei lati di Mark non conosciuti, la vita familiare, la perdita dei fratelli, la situazione con suo padre, che era piuttosto disorientato sulla sua carriera e lo è tuttora. Sono cose che mettono a nudo dei lati di Mark e che emozionano chiunque lo conosca o conosca la sua musica.
Possiamo dire che Cure for Pain ti abbia rivelato degli aspetti di Mark che non conoscevi?
Sì, in un certo senso la combinazione delle interviste, il modo in cui la storia si dipana, il fatto che Jeff Broadway abbia centrato il film sul rapporto tra Mark e la sua famiglia, insieme al libro che la madre ha scritto sul rapporto tra i fratelli e che è stato pubblicato mentre il film veniva prodotto, tutto questo ci ha reso più consapevoli, negli ultimi 10 anni, di cosa doveva essere la vita di Mark.
Understanding of what Mark's life was like and where he came from.
Mark Sandman muore sul palco mentre suona il 3 luglio del 1999 a 46 anni. Come talvolta accade, l'apprezzamento per la sua musica e per quella dei Morphine da allora è cresciuto nel tempo. Ciò che Sandman e i suoi musicisti hanno prodotto è per molti versi un unicum eterogeneo, multiforme e tuttora sorprendente. C'è un episodio o un momento preciso che ti torna in mente quando pensi a Mark?
Certo, Mark è stato probabilmente una delle persone più loquaci che abbia conosciuto e una di quelle che più ha influenzato la mia vita. Quindi non passa giorno che non ci pensi, che non guardi una sua foto o un poster. Capita che trovi qualcosa in casa, che la prenda in mano o la suoni. Indosso una delle sue magliette. È sempre stato parte della mia realtà quotidiana, sia da vivo che dopo la sua morte. I pensieri vanno avanti e indietro. Penso a lui solamente come a un amico che se n'è andato. Se n'è andato per sempre. Mi manca. E lo penso sempre come vivo, vitale, molto ambizioso. Era una persona che semplicemente amava ciò che faceva.
Little more time. Then I lost my car in a parking lot. I bought a newspaper and I decided to walk. She said, have patience, everything will be alright. Have patience, give it just a little time. Everything will be alright. Listening to the underground.